after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down.
Il raggio si bea ancora alla sua età dei Beatles. Te pensa ai fatti suoi, bisogna fare bella figura, stamani ci ascolta la sirena, quindi occhio in campana.
Ah, ecco, allora ho capito perché.
Io voglio parlare della Cina.
C'è un'intenzione, diciamo così, sì, poi dopo ricorderemo alcune cose in fondo alla nostra trasmissione, però partiamo dalla Cina naturalmente perché ovviamente c'è la visita del presidente cinese in Italia, però questa visita si svolge insieme ad altri fatti importanti, quantomeno quelli che stanno scuotendo la stessa capitale, che sembra veramente di vedere una puntata di una famosa serie televisiva ambientata nella capitale.
Quale capitale? Beijing o la nostra?
La capitale del nord.
La suburra. No, lascia perdere Roma. Parliamo della Cina, che è un po' più grande.
Sì.
Ed è al bordo di un attacco de nervos. Vorrei dare questa diagnosi sulla Cina.
Sì, davvero?
Cinesi. Sì. Sì.
Ma perché vedi una frenata?
Certo, no, la frenata è in atto da diversi anni, dal 2008. Dal 2008 c'è un calo costante delle esportazioni, abbastanza inarrestabile. Ora, quando si parla di un paese colosso in questa maniera, che ha prosperato negli ultimi 30 anni, non bruscolini, sulle esportazioni in modo diversificato, certo c'è gli Stati Uniti che sono là, ma sono soltanto una voce di maggioranza relativa nel ventaglio dei paesi che importano dalla Cina, ovviamente tra questi c'è anche l'Europa, c'è anche l'Italia. Ecco, quando questo calo è generalizzato e costante nel tempo, ormai parliamo quasi di 10 anni, anzi di più di 10 anni, vuol dire che c'è un problema alla radice, nel manico. Cioè in una industria cinese che per vari motivi o non è più in grado di reggere la concorrenza di altri soggetti, e questo è un punto, o non è più in grado di produrre prodotti competitivi all'altezza di qualità come lo erano stati fino a quel
momento. Ma anche perché quel modello di produzione, e i cinesi lo sanno benissimo, necessita di risorse pressoché illimitate, risorse che non sono di questo pianeta, diciamo. Questa sì. È la cosa che evidentemente doveva entrare in crisi prima o poi. Ha voglia andarti a prendere i terreni in Africa, il petrolio in America Latina, e a prenderti terreni in America Latina per poter allevare la soia, per poter da mangiare a 600 milioni di maiali che hai sul tuo territorio.
Sì, fin quando hai un surplus
di maiali, nel senso di maiali proprio.
Sì.
Ma non va male.
Una sovrabbondanza di risorse. Questo ti va bene, nel senso che, come sappiamo, la Cina esporta prodotti chiave in mano, cioè con i suoi operai, con i suoi ingegneri, con i suoi macchinari. Quindi, diciamo, questo è tutto una decongestione di un paese che è cresciuto molto in fretta e che quindi poi riversa all'esterno semplicemente le sue capacità produttive. In larga misura la via della seta di cui si discute tanto è questo. Però è un paese sull'orlo di una crisi di nervi. Perché? Perché non riesce ormai da più di 10 anni a convertire, come sarebbe storicamente prevedibile, il modello export-led, cioè trainato dall'esportazione, in un modello trainato dalla domanda interna. Se vai a vedere i dati, anche questi costanti nel tempo, i risparmi dei cinesi crescono a livelli incredibili e la domanda e i consumi calano. La quota dei salari sul prodotto lordo cinese è una quota bassissima, molto più bassa di quella degli Stati Uniti. E il livello di ineguaglianza interna dei redditi cinesi è superiore a quello degli Stati Uniti, il che è un bel paradosso per un paese comunista.
Ma infatti, veramente siamo in un mondo illeggibile con gli occhi del Novecento.
Allora,
ovviamente,
su questo Xi Jinping, perché quando si parla, se no si parla del nulla, no? Come infatti fanno i nostri politici e buona parte dei nostri giornalisti alla Cina, e non si sa niente delle cose vere che riguardano questo paese. Allora, che cosa ha fatto Xi Jinping? Lui cerca di percorrere la sua strada di, dall'alto, nel senso che lui ha fatto una epurazione di 1.400.000 quadri del Partito Comunista Cinese, ora sono 20 milioni credo gli iscritti, ma insomma è roba paragonabile a quelli di Stalin, non li ha ammazzati, almeno in una grande maggioranza, a differenza del collega russo, però insomma, vuol dire che cosa vuol dire? Vuol dire che dall'alto tu hai un problema enorme di corruzione. Alto indice di ineguaglianza interna identifica in larghissima parte la ex o tuttora nomenclatura di partito, la quale si è riconvertita da dirigente politico a dirigente economico. Ma il problema qual è? Il problema è che la grande maggioranza, se non la totalità, delle imprese pesanti, parliamo di metallurgia, siderurgia, cementi, che sono coinvolti nel progetto della Via della Seta, sono in larghissima maggioranza in industrie pubbliche. La rivoluzione dell'industria privata, quella che ha portato 400 milioni, forse 500, di contadini cinesi fuori dalla povertà, quella è finita. Adesso c'è un'altra fase, ed è una fase in cui si ritorna un po' alla Stamo Cap, come si chiamava al tempo della terza internazionale, il capitalismo monopolistico di Stato. E quella era la sigla che era di uso corrente nel Comintern, nella terza internazionale comunista. Allora, se si ritorna allo Stamo Cap, dal punto di vista di Xi Jinping è un fallimento, perché vuol dire che si ritorna all'antico, si ritorna a Mao. Ora c'è stato Deng Xiaoping nel mezzo per superare Mao, per trovare una strada diversa da quella sovietica e che fosse fondata su due cose che l'Unione Sovietica non aveva mai fatto: l'apertura al resto del mondo e quindi l'interazione con i capitali e gli investimenti esteri e la presenza sul proprio suolo di stabilimenti di compagnie occidentali, e B, la liberalizzazione dei mercati privati, in primo luogo di quelli rurali. Queste due cose la Russia non l'ha mai fatte, no. Le ha fatte Gorbaciov in zona Cesarini, sì, e infatti è fallito.
Esatto, con grande odio da parte dei russi stessi, diciamo così, queste cose che noi fuori dalla Russia non sappiamo. Ma se tu dovessi spiegare il presidente cinese per tre giorni in Italia, che cosa vieni a fare?
Allora, ti posso...
Però ti posso chiedere una cortesia. Posso dire il numero di telefono?
Ah sì sì, certo, scusa.
Però senza che tu mi interrompa, perché credo in 25 anni credo non sia mai accaduto che io sia riuscito a dire il numero di telefono.
Posso darti sulla voce, esatto, se la faccio in corretto insieme a te.
055 73 999 33.
E io lo so dire con la R, a differenza tua, Vito. 33.
Ieri un'amica francese ha detto: noi lo diciamo in italiano e troppo velocemente. Che dobbiamo dire in francese? Non riesco mai a chiamare, che lo dici troppo velocemente.
055 73 999 33.
Che stavi dicendo? Perché adesso arrivano subito telefonate. Quando io ti ho chiesto: ma questo presidente cinese che cosa è venuto a fare in Italia?
Allora, c'è una telefonata, vai, ascoltiamola.
Ce n'è una o due? Una sola. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno. No, volevo portare la vostra attenzione su un fatto. Oggi arriva in Italia il presidente della Repubblica Popolare Cinese.
Sì.
E ho letto chi è andato a riceverlo, mentre tutte le massime autorità di governo italiane sono impegnate da altre parti, soprattutto i due vice premier. Vorrei un commento su questo da parte di Giovanni, grazie.
Grazie per la tua telefonata. No, scusami, mentre parlava il nostro ascoltatore mi veniva in mente Toninelli, che durante la discussione sulla sfiducia al suo operato ha detto che adesso inventerà le targhe portatili. Scusami.
Che c'è in molti paesi, peraltro. Ora, quando la dice Toninelli, so che tra i carabinieri hanno cominciato a circolare barzellette su Toninelli, finalmente è una grande rivincita storica. No, è un governo sgangherato, ragazzi. Sgangherato in termini di senso etimologico vuol dire fuori dai cardini.
Cioè, non percepire, come dire, l'importanza di Xi Jinping a Roma per tre giorni è una cosa, vuol dire questi non hanno neanche capito.
Allora,
cioè, stanno facendo altro, diciamo così.
Dopodiché, la reazione dell'Europa è una reazione impaurita. E questo non va bene. Cioè, io vedo come forma mentale, oramai standard, dei nostri politici occidentali la paura.
Sì.
Arriva un cinese, sì, e te la prima cosa che fai: oh, calma, attenti, attenti, perché questo ce n'è a rubare in casa. Ora, se uno cerca di fare un'analisi, una diagnosi grossolana come sto cercando di fare io, si rende conto che quello, non ti dico che viene col cappello in mano, i cinesi hanno un fortissimo senso della storia, hanno ancora i nostri sgangherati governanti non ce l'hanno mai avuto, però lui invece, se leggete l'articolo che ha scritto per il Corriere della, che ha scritto per il Corriere della Sera, che i suoi attaché hanno, c'è tutto questo elemento storico, parla di Dante, parla del Rinascimento, insomma, e loro su questo ci insistono molto, hanno molto questo senso della dignità della propria storia e del posto che rappresentano nel mondo. Dopodiché io ti posso testimoniare che nel 2011 il vice ministro della cultura cinese interrogava un visitatore occidentale su Gramsci. E dopo una lunghissima serie di domande su questo personaggio, il visitatore generale dice: ma perché tutte queste domande su Gramsci? Dice: è molto semplice, noi non abbiamo una dottrina della politica estera. E guardandoci intorno nella roba a noi sorella, cioè il comunismo internazionale, le teorie, il marxismo, il leninismo, eccetera, l'unico che ci veniva in soccorso con una visione di egemonia pacifica, non belligerante, è Gramsci, è il gobbo sardo. Ecco perché, allora, 2011 se non mi ricordo male, allora vedete che questo paese, che è sempre vissuto introverso, nel 1433 vietano al famoso ammiraglio Cheng He di continuare ad andare sulle coste dell'Africa, e guardate che navigare l'Oceano Indiano è un casino indescrivibile rispetto all'Atlantico. Lui ci arriva, io l'ho detto sempre a lezione, la nave ammiraglia, ma ce n'è altre 300 dietro di sé, misura 100 metri, c'ha 9 alberi. La Niña, la Pinta e la Santa Maria, che 60 anni dopo arriveranno negli Stati Uniti, arriveranno su quelle che lui chiamava le Indie, ma che era l'isola dei Caraibi, misurano 25 metri, 3 alberi. Cioè, tu hai un dominio di ingegneria ingegneristica, arriva l'imperatore e dice basta. Basta, perché sennò mi viene fuori la borghesia. Se no, il mio potere basato è su 25.000 mandarini che vengono reclutati sulla base del merito. C'è un esame difficilissimo. Quando a un certo punto c'è la rivolta del Taiping negli anni 40 dell'Ottocento, è un contadino, Hong, che studia per 10 anni, fa l'esame, lo bocciano, si arrabbia, dice di essere il fratello di Gesù Cristo, vedi la globalizzazione, 1840, e parte e conquista 3/4 di questo enorme territorio. Poi naturalmente le rivalità fra i suoi generali, tra cui è diviso, ma anche una spedizione multinazionale occidentale che deve venire a rimettere l'imperatore sul trono. Allora, questa storia per loro conta molto, è molto importante, però loro sono alle prese con un problema drammatico: come si fa a crescere senza avere sindacati? Perché naturalmente Xi Jinping, con la sua leva di comando dall'alto, cosa dice ai suoi imprenditori che sono anche iscritti al partito? Arricchite i salari. Questi dicono sì, sì, si fa, e poi non lo fanno.
E poi non lo fanno, è chiaro.
E quindi lui ha voglia a espellere 1.400.000 quadri, però non ce la fai. Oggi i sindacati esistono in Cina, ma sono parte del management aziendale.
Sì, sì, certo, certo.
Allora, a questo paese, che poi, per tacere dei problemi che hai accennato te, cioè l'inquinamento, se vai a Pechino un giorno su 5 vedi il sole, ecco, questo hai bisogno,
sì. Stanno coprendo i ripari.
Ma infatti, ma è il paese da cui dipende, no? Siccome sono diventati Cina e India i maggiori emettitori di CO2, superando anche gli stessi Stati Uniti, è lì che giochi le sorti del pianeta. Allora, lì forse, se funziona questa leva del comando dall'alto, può servire. Se uno gli fornisce un'auto elettrica, forse Xi Jinping è contento, forse impone di comprarla almeno metà, e una o più aziende occidentali potrebbero essere contente di queste cose. Cosa voglio dire? Che se conosci il tuo interlocutore, esci dalla paura, primo, rivolto ai politici occidentali, e cominci a elaborare un disegno di politica globale. Cosa serve alla Cina? Cosa serve a noi? Cosa serve al pianeta? Questa triangolazione, che tutti danno per scontato in preda alla paura sia impossibile, la politica serve, se è creativa, a trovare i punti di convergenza. E naturalmente ci sono. Basta cercare di metterci un po' di testa nelle cose.
In questi ultimi 9 minuti che ci restano, volevo spostare l'attenzione su un'altra questione. Io so che tu sei allergico alla cronaca perché sei dentro una prospettiva storica, perché il tuo mestiere, ma non solo, in qualche modo anche il tuo punto di vista sulle cose, per cui mi rifarò, come dire, prima un fatto di storia, perché oggi è un anniversario triste, è l'anniversario dei martiri di Campo Marte, 5 giovanissimi accusati di renitenza alla leva nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana e fucilati.
Venivano al Mugello.
Dai soldati, venivano da Vicchio, vicino alla torre di Maratona dello stadio chiamato oggi Artemio Franchi, Antonio Raddi, Leandro Corona, Torino Criti, Adriano Santoni e Guido Targetti, tutti di 21 anni, tutti di Vicchio, tranne Corona, che invece non era di Vicchio. Poi diamo anche la notizia, anche questa molto, molto triste, della scomparsa qualche giorno fa del partigiano Ugo Giona, di 106 anni, del presidente dell'Associazione Nazionale delle Famiglie Italiane Martiri della Toscana fino al 2001, siamo nella zona di Caviglia, e poi ieri mattina ci ha lasciato Moreno Cipriani, grande, veramente grande colonna dell'AMPI, dell'ANED, classe 1928, fu deportato. Il padre fu deportato a Mauthausen, morì ad Ebensee, e Moreno partecipò giovanissimo alla liberazione di Firenze e ci ha lasciati ieri mattina. Hai seguito le vicende della manifestazione a Prato di Forza Nuova di domani pomeriggio, Giovanni?
Sì, questa è una cosa abbastanza incredibile. Noi abbiamo delle norme contro la ricostituzione del partito fascista, contro la propaganda, per definizione una manifestazione si tiene il 23 marzo 1919, non si può tenere in Italia, c'è le leggi, cioè nel discorso a libertà d'espressione non ci rompiamo le scatole su queste cazzate, cioè qui c'è un tentativo di ricostituzione del partito fascista che è fuori legge, che quindi il prefetto ha fatto malissimo. Bisogna che rilegga la Costituzione, rilegga soprattutto le leggi transitorie sul partito fascista, perché
e anche le norme
mi sembra abbastanza ignorante. Sì, poi ce n'è state di queste robe qui. Allora, questo non esime noi insegnanti dalla battaglia culturale, perché se tu ti limiti alla repressione è fatale che i ragazzi sentano il fascino di quello che tu tendi a reprimere e a nascondere. Ah, è molto semplice, io proietto sempre i filmati dei comizi di Mussolini, poi gli proietto prima quelli di Hitler, poi gli faccio vedere quelli di Mussolini, e i ragazzi gli casca il labbro inferiore e dice: ma come, professore, ma gli italiani per 20 anni sono stati
dietro a questo,
affacciati a questo buffone, da questo pagliaccio, basta questo. Allora, no la retorica, no la Repubblica antifascista nata dalla Resistenza, queste robe qui lasciamo da parte noi insegnanti. Sappiamo benissimo che per arrivare al cuore e alla mente dei ragazzi devi uscire dalla retorica imbalsamata dell'ufficialità e far vedere le cose semplicemente come erano, capito?
Ma dell'arroganza del prefetto di Prato intervistata al TGT vogliamo parlare, è stata inquietante. Un saluto, Andrea da Pian di San Bartolo. Qui che cosa è successo? È successo, peraltro, il giorno prima della decisione sono comparsi le scritte Dux svastiche sulla sede dell'AMPI di Prato in Piazza San Marco, sulla sede del Partito Democratico di Prato, e una scritta: stiamo arrivando. No, e il capo di Forza Nuova scrive una lettera dicendo: guardate che Salvini è dalla mia parte, quindi regolatevi di conseguenza. Ma che storia è questa?
È la storia che, appunto, quando te vai a vedere Casa Pound, tutte le parole d'ordine di Casa Pound sono parole d'ordine sovraniste. Non c'è assolutamente differenza fra quello che dice Casa Pound e quello che dice
Salvini.
Fratelli d'Italia e quello che dice Salvini. Questa è la realtà oggi, tra l'altro assolutamente replicabile su scala europea. Noi abbiamo, come al solito, come storicamente sempre stato, una destra anomala.
Sì.
Una destra che, o perché ha i suoi conflitti di interessi, o perché non ha una cultura politica democratica, è sempre, piscia sempre fuori dal pitale.
Per cui questi personaggi come Casa Pound e Forza Nuova, che tranne in alcune zone non hanno grandi risultati elettorali, in realtà in qualche modo hanno una loro rappresentanza politica nella Lega e in questo governo, che a noi ci fa orrore, diciamolo con chiarezza, perché sennò sembra che si sia, come dire,
qual è stata la funzione storica del movimento sociale di Giorgio Almirante in Italia? Quella di esercitare una pressione sotterranea che è emersa soltanto in alcuni momenti storici, tipo il luglio 60, quando ci fu, ogni tanto c'è stata l'ipotesi di portarli al governo, ma questo ha significato una costante spina nel fianco alla Democrazia Cristiana. Questo ha significato vari progetti di colpo di Stato, di spostamento a destra, un'infiltrazione dei servizi segreti che poi ha portato al sangue nelle piazze italiane, le bombe di Piazza Fontana, della stazione di Bologna, eccetera. Tutta questa roba è Casa Pound e, per definizione di collegamento di cultura politica, anche Fratelli d'Italia e anche la Lega oggi.
E poi un ascoltatore, sbagliando il mio nome, ci fa notare che Forza Nuova è nelle liste elettorali, e questa viene usata come una foglia di fico, no? Facendo peraltro ricadere sui sindaci, alle volte anche di comuni piccoli, queste patate bollenti, perché vengono ammessi nelle liste elettorali. Nel momento in cui vengono ammessi nelle liste elettorali, si dice che rientrano nel gioco democratico, nell'arco parlamentare, diciamo così.
Sì, qui c'è una...
Però è un errore a monte, nel senso che ammettere Forza Nuova, con l'impianto giuridico che noi abbiamo dalla Costituzione alla legge Mancino ai più recenti aggiornamenti, è già quello un errore, forse.
C'è una renitenza della magistratura. Io ricordo che in Italia vige l'obbligatorietà dell'azione penale, quindi questo sarebbe terreno di intervento della magistratura. Il problema qual è? È che loro sono furbi da questo punto di vista. Casa Pound, non c'è un esplicito riferimento al fascismo. Il movimento sociale aveva la fiamma, ma erano tutti elementi, diciamo, indiretti che ricollegavano, certo, e facevano l'occhiolino al regime e alla buonanima, però stavano attenti a tenersi nei confini della legge. E anche Fiore, come si chiama quello, che poi tra l'altro è anche un po' di criminale, delinquente, no? Ci ha rubato soldi a Londra,
ha fatto tutti i colori, però occhio a come parli, perché lui querela subito.
Riferisco,
però, in Italia
le...
abbiamo delle prescrizioni anche su delle situazioni un po' pesantucce, diciamo.
Riferisco delle notizie che ho letto sulla stampa. Sta molto attento a dire: ma noi non siamo fascisti, capito? Però di fatto quello è. Quando tu dici tu sì, tu no, quello è il fascismo. Quando ti dici io a te ti proteggo dalla culla alla tomba, stai sotto lo Stato e tu sarai il suddito di questo Stato, ma te
infatti,
no,
la forza, è la forza sua è stata nel dire questa cosa che tu stai dicendo appartiene a quello che oggi è il ministro degli interni. Per cui diventa veramente un cortocircuito che si è consumato, aperto in questi giorni in maniera veramente esemplare, dove noi abbiamo avuto un momento in cui avevamo una manifestazione di Forza Nuova autorizzata, qualcuno che faceva delle scritte fasciste, naziste e apologetiche e minacciose e violente, la manifestazione restava autorizzata, non era stata ancora autorizzata la contromanifestazione, che però aveva il patrocinio del comune, mentre interveniva la chiesa per dire i fascisti non sono benvenuti. Per cui un cortocircuito a 360 gradi nella città di Prato, dove ha visto il questore e la prefetta muoversi in un modo... probabilmente non in sintonia con le 20.000 firme raggiunte in pochi giorni contro questa manifestazione. Vabbè, ma allora fanno un altro mestiere di retro, per cui...
Sì, ma poi vedi, a noi perché non abbiamo mai avuto una memoria vera delle foibe in Italia? Perché c'è sempre stata questa pattumiera, cioè perché c'è sempre stata una strumentalizzazione di destra fascista che ha tentato di farne i martiri, che ha tentato di farne addirittura il riequilibrio della Shoah, no? Questo ha impedito che quella memoria di quelle migliaia di vittime italiane da parte di Tito, eccetera, non abbia avuto cittadinanza, perché è stata sempre strumentale. Perché fanno la manifestazione? Perché siamo ancora, disgraziatamente, al superomismo, all'eroismo. L'avete visto questi militanti di Forza?
Sì, siamo ancora
cioè,
a quella roba lì.
Il capello a spazzola, sì. Presente, i funerali, le cose, il pugnale, il moschetto,
siamo ancora a quella roba lì.
A credere, obbedire,
e la cosa che fa più male è che sono alle volte dei giovani che dovrebbero raccontarci il futuro, e invece stiamo a guardarci indietro. Mancano 15 secondi alle 9.30, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, ci salutiamo, Giovanni Cozzini, grazie, ci vediamo venerdì prossimo. come possono le forze democratiche agire per fermare questo subdolo e strisciante pensiero che il fascismo ha fatto anche cose buone, dice un nostro ascoltatore. Ripartiamo da questo la prossima settimana.
Rivedetevi quel pezzetto Gozzini, di Tutto Benigni, in cui dice: ora dicano che Mussolini ha fatto anche delle cose buone. Dice: ma come? Ma sono grulli. Dice: ma io, dice, viene l'elettricista a casa mia, mi rifà l'impianto bene, però poi mi violenta la moglie, mi ammazza la figlia. Dice: però l'impianto l'ha fatto bene.
Gozzini, grazie.